Avanti. L'importanza della preghiera dei molti. È scritto nello Zohar, Vayeshla, vieni e vedi. Rabbi Shimon ha detto, una preghiera dei molti si eleva davanti al Creatore e il Creatore si corona a se stesso con quella preghiera, perché questo si eleva da varie forme. Rav dice, di nuovo, c'è una forza che la forza della dazione e noi dobbiamo ordinarci il nostro desiderio verso di questo. La mancanza, Prinat Dalet, Malkut, Shkinah, Neshamah, non importa come chiamare questo. Allora, è al di fuori di questa forza superiore? Quello che dobbiamo fare è cercare di mettere in ordine il nostro clima rispetto a questo, perché una chiede Chassadim e l'altra chiede Gvurot, forza, e l'altra chiede Rachamim, misericordia. Questo consta di vari lati, il lato destro, il lato sinistro e quello di mezzo. E siccome consta di vari lati e forme, questo si converte in una corona ed è collocata sopra la testa del giusto che vive la vita eterna per sempre. Questo è Yesod, che impartisce tutta la salvezza alla Nukva, Malkut, e da lei a tutto il pubblico. E vieni e vedi, Giacobbe stava compreso delle tre linee, per questo il Creatore ha chiesto la sua preghiera, dato che questa fu in integrità completa delle tre linee, come una preghiera dei molti. Per questo è scritto, e allora Giacobbe ha sentito molta paura e molta afflizione, come se fosse che il Creatore l'ha fatto in questo modo per lui, perché pregasse, perché lui anelava la sua preghiera. Rav dice, fino a qua il detto dello Zohar. Continuiamo. Vediamo nelle parole del Santo Zohar, che interpreta una preghiera dei molti in merito come una sola persona, dicendo che Giacobbe constava delle tre linee. Però in tutti i luoghi nei quali si scrive sopra una preghiera dei molti, significa letteralmente che molti pregavano, come i nostri saggi hanno detto. Rabbi Yochanan ha detto nel nome di Rabbi Shimon Bar Yochai, perché è scritto io a te ti prego, o Signore, al tempo della buona volontà? Quando è un tempo di buona volontà? Quando è un tempo di buona volontà? Quando il pubblico prega, quando molti pregano. Significa letteralmente che ci sono molti pregando insieme. Anche dobbiamo comprendere che il Santo Zohar dice che una corona è collocata sopra la testa del giusto che vive in eterno per sempre. Che significa che si converte in una corona sopra la testa? Cosa significa? Una corona significa la corona del re, come la corona del regno. E cosa significa che la corona sopra la sua testa è stata fatta della preghiera? È fatta della preghiera? Cosa ci fa capire la importanza e la grandezza di una preghiera? Come lui desidera rivelarci l'importanza della preghiera, ci dice, devi sapere che la preghiera è fatta, cioè che la corona del re è fatta della preghiera. E anche dice che questa si chiama Yesod, che impartisce tutta la salvezza alla Nukva e da lei a tutto il pubblico. Dobbiamo comprendere perché la corona è fatta specificatamente sopra Yesod, dato che è risaputo che noi preghiamo a Ein Sof Baruch Hu, l'infinito benedetto sia lui. E allora, che cosa significa che una preghiera dei molti si converte in una corona specificatamente sopra Yesod? E anche perché dice che Yesod impartisce alla Nukva e dalla Nukva al pubblico, al collettivo? Balasulam ha spiegato la questione di una preghiera dei molti come una persona che va a pregare pregando per la moltitudine. Questo si chiama una preghiera dei molti, perché questo anche si chiama un tempo di buona volontà. Una preghiera dei molti si chiama un tempo di buona volontà. Quando una persona prega per se stessa, ha degli accusatori che la incriminano in merito se la sua preghiera è veramente degna di essere accettata oppure no, però quando prega per il pubblico diventa irrilevante investigare e discernere se lui è degno che la sua preghiera sia risposta, dato che non ha niente, non chiede niente per se stesso, ma invece solo per gli altri. Per questo si è detto che una preghiera dei molti si chiama un tempo di buona volontà e la sua preghiera viene risposta. In accordo a quello che è spiegato in vari luoghi nel commentario del Sulam, una preghiera dei molti si riferisce a Malkut, che è chiamata la congregazione di Israele o la divina, la divinità santa. Lei è denominata molti, moltitudine, perché contiene tutte le anime. Rav dice, vuole dire che solamente quando noi ci connettiamo nei desideri differenti e diretti a una sola fonte, allora la nostra preghiera sarà una preghiera collettiva. Si capisce, no? Che certamente che solamente nel momento in cui ci concentriamo e ci uniamo, andiamo a essere adatti per essere coppia con il Creatore. E come la divinità si trova nell'esilio, chiediamo per questo esilio della divinità, il quale è chiamato qualche volta divinità nella polvere. Dato che tutti questi nomi ci indicano il contenuto dello scopo della creazione, che è fare il bene alle sue creazioni. È saputo che perché lui riveli la perfezione della sua opera, c'è stata la prima restrizione. Significa che un luogo dove esiste solo un clic chiamato a ricevere con il fine di ricevere, l'abbondanza superiore lì sarà occulta. In questo posto, in un posto così. L'abbondanza arriva solo a un luogo dove è possibile aspirare a con il fine di dare in assoluto. Lì arriva una detta abbondanza. E siccome per natura l'uomo è nato solo per ricevere, in questo luogo che lui vede, che è il suo recettore chiamato amor proprio, non può ricevere, lì non può ricevere. Al contrario, lui deve farlo tutto per la divinità. Questo è per Malkut, dato che solo per questo la sua gloria apparirà in Malkut. Questo è così perché solo quando il Creatore può rivelarsi agli inferiori, la gloria del suo nome è visibile. Fu scritto che il luogo dove lo Shochen, Rav dice, per Malkut significa lavorare per la nostra connessione che riceve la forma di Malkut. Il Creatore può rivelarsi lì. Continuiamo. Fu scritto che nel luogo dove Shochen, colui che dimora, appare, si chiama Shekinah. Il luogo dove si dimora però è anche la divinità. Rav dice però che noi siamo anche parti che si connettono e che costruiscono la Shekinah. Per questo siamo Bnei Achala. E allora questo si chiama che il suo grande nome sia magnificato e santificato, dato che il nome del Creatore, che è chiamato il bene, che fa il bene, appare nel mondo. Questo è così perché tutti ottengono lo scopo della creazione chiamato fare il bene alle sue creazioni, dato che adesso c'è un clic paso che è pronto per ricevere, essendo l'intenzione che dare in assoluto, che è chiamata Devekut, adesione con il Creatore. Rav dice la connessione fra di noi per dare in assoluto, tra di noi e il Creatore è il luogo per la rivelazione e il contatto, l'adesione, Devekut, sono cose semplici. Continuiamo. Risulta che dato che per natura le creature sono unicamente con il desiderio di ricevere, con il fine di ricevere, non possono lavorare con il fine di dare in assoluto senza sovrapporsi alla loro propria natura, così provocano che Malkut rimanga nella polvere, cioè che non possono vedere la sua grandezza. Significa che non possono percepire quello che lei può ricevere dal Creatore, dato che tutto è occulto, dovuto alla restrizione. Tuttavia abbiamo bisogno di qualche introspezione. Questo è che dobbiamo credere quello che i nostri saggi ci hanno detto, che tutti i piaceri nelle gocce corporali non sono più che una piccola fiamma comparata con i piaceri che esistono nella spiritualità. Come è scritto nel commentario del Sulam, questo è il significato della rottura dei vasi che ha preceduto la creazione del mondo. Attraverso della rottura dei vasi di Kedushah, di santità, e della sua caduta, la loro caduta nei mondi di separazione Beriah Yetzirah Asiyah, caddero scintille sante insieme con lei, e da allora arrivavano le klipot, i piaceri, sono arrivati tutti al dominio delle klipot, che lo passano a per la recezione e il diletto dell'uomo, dell'individuo. Di conseguenza ne risulta che la maggioranza dei piaceri è nella Kedushah, mentre invece che noi vediamo il contrario, dato che nella corporalità tutto il mondo vede cose che possono essere cose che fanno godere. Però il duro lavoro della Torah e delle mitzvot, dei precetti, è impossibile dire a una persona che si impegni in compromette in questo lavoro senza assicurargli una retribuzione, una ricompensa per il suo lavoro. Rav dice: studiamo dalla rottura dei vasi che tutta la luce che riempiva il Kli del mondo di Nikudim, Adam Arishon, il peccato dell'albero della conoscenza, dove tutte queste luci è scomparsa ed è rimasta solamente una luce molto piccola, che anche non è luce, ma è qualche cosa che dà vita alle parti morte, morte che significa che non sono in d'azione. Però noi pensiamo che questo invece sia la vita in relazione alla vita vera, e per questo è molto difficile uscire dal nostro stato, perché ci sentiamo che i piaceri spirituali, il grado più piccolo del grado spirituale, è un milione di volte più grande di tutto quello che noi possiamo sentire qua. Non possiamo sentirlo perché lo Tzimtzum, l'occultamento, ci occulta, ci tappa tutto questo, ci occulta tutto. Si trova al momento che nell'occuparsi del compiere le mitzvot, noi vediamo il contrario nel mondo, che tutte le cose del mondo possono esserci cose che sono ci si può godere, ma nel lavoro delle mitzvot è impossibile dire a una persona che si possa compromettere, impegnare nel lavoro delle mitzvot senza compromettere una ricompensa per il suo lavoro, perché al momento che si occupa di compiere le mitzvot le trova completamente insulse. Però quando gli si promette una ricompensa e crede in questa, può lavorare nella Torah e nelle mitzvot perché riceverà una retribuzione in cambio. Questo non è così quando si occupa di questioni corporali tali come mangiare, bere, denaro, onore, eccetera. La persona non si domanda perché devo litigare con queste questioni mondane, dato che dove uno sente piacere non domanda sullo scopo del ricevere il piacere. Tutto quello che può pensare sopra questo, mentre riceve il piacere, è come aumentarlo in quantità e in qualità. Dio non permette che la persona arrivi Dio non voglia che la persona arrivi a dubitare in merito alla questione di ricevere piacere, cioè perché ho bisogno di ricevere piacere. Qualche volta una persona riceve piacere da qualche cosa per la quale non ha pagato nulla, al di là del fatto che questo gli ha dato molto piacere. La domanda ancora non è presente in lui, cioè qual è il proposito di questo piacere. Per esempio, un piacere che non costa denaro è il piacere del riposo. Non esiste necessità di comprare questo piacere, dato che uno lo riceve gratuitamente. Però molte volte una persona si domanda a se stessa: cosa guadagnerò godendo del riposo? Tuttavia, quando una persona sperimenta il vero diletto e piacere, nemmeno gli occorre pensare allo scopo di questo diletto e piacere. E se risulta che se pensa in merito allo scopo di questo piacere, che risparmia, che adesso gode, questo è un segno che il piacere che lui sta sentendo non è un piacere reale, dato che ancora c'è uno spazio nella sua mente per riflettere sul puro scopo. Domande. Magari ci raccontate cosa avete sognato? Descrive qua un processo di un sistema di relazioni, la connessione con gli amici. Tutto si deve scoprire fra di noi. Rav dice: cosa stai domandando? Domanda. Abbiamo un mezzo nella vita per analizzare questa connessione con il creatore, che è con il gruppo nel quale possiamo chiarire il sistema di relazioni. Non ascolto la domanda, dice Rav. Non ho niente da dirti. Tu dici una frase e mi guardi. Oggi stamattina abbiamo fatto un workshop con le famiglie, nel quale abbiamo passato secondo il programma Nuova Vita, Chaim Kadashim. In questo sistema uno può chiarire la relazione anche con il creatore. Io ho un gruppo per poter chiarire la mia relazione interna con il creatore, per questo io vengo al gruppo, per poter arrivare alla qualità del dare in assoluto attraverso la mia connessione con gli amici. Allora, questo mezzo, diciamo io ho la famiglia per questa stessa ragione, posso arrivare anche a questo? Questo articolo lo posso vedere anche in relazione alla famiglia? Rav, no. Rav dice no. No, no. Le donne, ha detto una cosa in ebraico, se io posso, avreste dovuto domandare se io con la mia moglie posso arrivare all'amore per il Signore, come può se fare figli eccetera, però l'amore al creatore non andrà a arrivare. Una delle domande del workshop è stata: che beneficio ho da questa connessione con la famiglia? Io voglio fare questa domanda però a te, perché io ho questa famiglia. Qual è il beneficio della famiglia? Rav, che dobbiamo stare adeguati alla radice superiore. Così. Pesantezza al cuore. La persona deve avere famiglia, deve avere, vedere anche il nostro mondo nel livello animale, come tutti gli animali, tutto sistemato in questo modo. Deve. Senza questo non avrà sufficiente preparazione per occuparsi nello sviluppo spirituale. Fino a tal punto che Rabash non riceveva single a studiare, fino a tal punto che è scritto che la persona, fino a che non si sposa, è metà di è la metà del suo corpo. La seconda metà la ricevi quando si sposa. Lui deve, noi prepariamo il nostro desiderio, il nostro cli, noi lo prepariamo per essere il cli per la rivelazione della luce. E allora se tu in forma fisica non sistemi te stesso, che non studi, lavori, che hai famiglia, ti occupi di loro, ti occupi di un lavoro, di questo mondo, se non vai secondo tutte queste norme che il mondo, nel quale il mondo esiste, se in ogni tipo di stigma di Bnei Barach, se tu non prendi tutte queste cose come ce n'è bisogno, come devi, non sei adatto per studiare Kabbalah, perché non sei completo con la tua mancanza.
Ma'amar ze nishma kilu machlifim para bechamor.
Nachon. Lo.
Non stanno traducendo. Scusate, non stanno traducendo.
קודם כל פרה זה בינה. אז לא כל כך יש על מה לצחוק. וטלית מבינים שזה. מסך ואור מקיף.
יש לי גם שאלה על החתונה, על נושא הזה, מה זה נקרא איש ואישה שכינה ביניהם, אז?
אוי. Non pensate che sia uno scherzo. Non c'è niente da ridere. Capiamo che ci sono luci circondanti, eccetera. Domanda anche, ho anche domande sul matrimonio. Che cos'è uomo e donna e la divinità fra loro? Oh, amici, veramente Rav dice, non capisco cos'è che vi avevano fatto stamattina in sto workshop. E stamattina, dice Niv, Rav dice... Dice che i piaceri sono una bellezza finita. Rav dice, tu devi capire quanto puoi mettere dentro in paragone al fatto che tutto il mondo sono tuoi figli. Io sono d'accordo, dice lo studente. Qualcuno mi dice che lo yacht è il più grande piacere. Qual è la differenza fra questo e la spiritualità? Rav dice, la differenza è che con questo gli deve piacere al creatore. Lo studente dice, ma io voglio piacere per il desiderio di ricevere, non dargli gusto al creatore. Rav dice, no. Il tuo desiderio di ricevere è un mezzo, è solamente un puro mezzo, che solamente per mezzo di questo tu fai piacere al creatore e allora hai il desiderio di ricevere per questo. Il studente dice, ma quello che io ho capito dall'articolo è che se quando uno va a conseguire la spiritualità, che della d'azione uno va a dare piacere, non dice lì che uno va a dare gusto al creatore, dare contentezza al creatore. Rav dice, bene, ok, così iniziamo. Neanche un libro c'hai. Avanti, domanda. Riceviamo da fuori. Zohar da Chicago domanda se la preghiera dei molti è già una correzione. Rav dice, prima di tutto voglio ringraziare Zohar da Chicago. Lui ha aiutato moltissimo in tutto questo tour negli Stati Uniti. Che cos'è che dice lui? Roy dice che se per caso la preghiera dei molti è consiste in una correzione. Rav dice la preghiera è una correzione, la Malkut che rivela il suo Chisaron verso il Keter, verso il creatore, che già questo desiderio viene verso la realizzazione. Sì? Domanda, lui continua e domanda, se arrivare all'orazione vera, è la risposta questa dall'alto. Arrivare all'orazione vera è la risposta dall'alto. Se questo arriva dall'alto, sicuramente sì. Allora, guarda, noi dobbiamo avanzare. Non abbiamo ancora la sensazione, non lo sentiamo questo. Io vedo che non c'è reazione, risposta da dentro. Domanda da San Pietroburgo, chiedono qual è la preghiera corretta e vera. Rav dice, è scritto su questo, l'orazione sull'esilio, la divinità in esilio, la preghiera per la connessione, la preghiera per l'adesione, la preghiera è come l'orazione delle 18, che si chiama parte, c'è una parte di richiesta, una parte di ringraziamento, una parte di petizione che viene dal pubblico. In merito all'orazione dobbiamo preparare materiale e parlarne. E l'orazione, la preghiera, è un clamore delle cose più profonde del cuore. Non è che tu magari leggi un testo stampato, no. È che il cuore sboccia per la connessione spirituale, perché se no, senza questo non è connessione spirituale, non è preghiera. La preghiera è solamente quando tu anneli, brami la connessione dall'occhio dell'uragano, come abbiamo parlato stamattina, che tu brami, anneli di stare lì con tutti gli amici come un solo desiderio, non il riassunto di tutti i desideri, ma il risultato di tutti i desideri, un solo desiderio comune, e che questo desiderio in realtà è l'orazione, la preghiera dei molti. Domanda? Le domande sopra la preghiera continuo a farle? Sì, dice Rav Roy. L'ambiente può aiutare l'uomo a arrivare alla preghiera corretta? Rav dice: unicamente l'ambiente? Chi di più? Senza l'ambiente l'uomo non può arrivarci. Deve imparare dagli altri, deve avere questa invidia, deve vedere com'è che loro lo fanno, deve paragonarsi, uguagliarsi a loro. L'uomo senza l'ambiente non è un essere umano. Lui deve trovare, fare un detect del centro della connessione, la sua anima si trova nel centro della connessione con gli altri. E l'anima, c'è una sola anima. Dov'è che si dice? Ci dice che c'è solo un'anima nel mondo. Nell'articolo 600.000 anima lo dice, ok? Nel mondo c'è solamente un'anima, una sola anima in tutto il mondo. O che ti afferri, incolli, ti integri, ti sommergi in questa o no? O che sei come parti del corpo che tuttavia è tagliato dal corpo, separato dal corpo. Domanda, se così, noi siamo in decine e ognuno capisce un'altra cosa. Com'è che possiamo arrivare a questa situazione, a una petizione comune, una richiesta comune? Molto bene che ognuno abbia le sue richieste, i suoi vasi, i suoi desideri, il suo proprio come se lo immagina per se stesso, è molto bene, è una cosa buona. Poco a poco uno si andrà arricchendo di tutti gli altri. E domanda, allora, questa è la domanda, com'è che dalla differenza tutti arriviamo ad una sola petizione, a una sola richiesta? Rav dice: continuate, la luce viene e lo farà, voi non fate niente, dovete lasciare fare qualcosa anche alla forza superiore, la forza superiore fa tutto, lei deve fare quello che deve fare e basta. Domanda, c'è qui una domanda da Ucraina, domanda: come si può descrivere la situazione di Yoni Ayman e passare all'orazione vera per tutto l'edificio? Yoni prima ha domandato e tu hai detto che tu vai al municipio e lì ti danno una, ti comprano il desiderio, ti danno una cosa, ti comprano il desiderio. E qui la domanda è che non mi chiudono il desiderio e tuttavia vuoi chiedere per tutti. Rav dice: quando sono connesso con tutti gli amici non mi posso comprare, cioè se io sono rappresentante, tu sai, come i ministri, no? Vanno, arrivano lì, ognuno riceve qualcosa, e come un qualcosa che lo tappa, lo tranquillizza, e basta così, a posto, e si dimentica quello che lui ha promesso alla gente. Questo è quello che vediamo tutti i giorni, però non c'è niente da fare, questo è un fatto e così sarà con ogni persona, perché loro non sono connessi, deve esserci un vaso comune, e allora questi rappresentanti del popolo saranno come il popolo. Domanda, il rappresentante del popolo, dov'è che è scritto in merito a questo? Il rappresentante del popolo, Natsim Shelham, in ebraico, negli scritti dell'ultima generazione, dice Oren. Dora Caron, dice Rav? Sì, domanda. Va bene chiedere per gli amici in forma meccanica? Sì, sicuramente, non c'è nessun problema, dice Rav. Su questo è scritto: al principio alla forza e poi per volontà. Al principio per forza, poi per volontà. Da dov'è che voglio chiedere per il prossimo? Sto in questo, lavoro in questo, al di sopra delle mie forze, scontro la mia volontà. E poi, come risultato, contro a questo, verso questo, lavoro la luce superiore fino a che io arrivo a dire voglio, lo voglio. cioè voglio questo. Roy, forse ci sono gradi nell'orazione? Rav, sì, certo, in ogni grado, in ogni situazione ci sono proprie orazioni. La verità è che noi tutto il tempo preghiamo. L'orazione, la preghiera è la connessione con la fonte della vita, la connessione con la luce, ognuno è collegato a questo, perché senza la connessione non avremmo potuto vivere. Questa velità finita di luce anche adesso ci dà vita. Quando tu vuoi godere di qualche cosa o respirare, che ne so, mi importa vivere, anche questo è orazione. Quando la persona smette di pregare, muore. Muore. Smette di vivere. Sì, domanda. C'è una domanda generale in merito all'articolo. Che cos'è che dobbiamo comprendere da questo articolo? Rav dice, non lo so, ognuno intende, comprende. L'orazione si chiama, l'articolo si chiama L'importanza della preghiera dei molti. Vero? Sì. Amici, sì, Rav, l'importanza della preghiera dei molti, Tfilah Rabim, questo, capite questo, l'importanza della preghiera dei molti, basta, ok. No, no, amici, no, 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 tu, va bene. Invitato e traduzione, dice. In merito all'orazione dei molti, quando c'è estremi dell'opinione del gruppo, ci sono estremi nelle opinioni del gruppo, o una lotta molto estrema e attiva su differenti opinioni nel gruppo, tutti però sì hanno il desiderio di unirsi tra di loro. Come in forma reale si può, forse ci sono condizioni nelle quali possiamo pregare, come dare nascita all'orazione in questo stato? Rav dice, se c'è fra di voi frizione a livello materiale, il luogo dove studiate, ogni tipo di cosa che avete bisogno, pagare per questo, che ne so, fare questo in questo modo, quest'altro e quest'altro, se siete in frizione, questo è tutto molto buono, fate una lotta fra di voi e poi sedetevi insieme, abbracciatevi e cominciate a pregare, cioè unificare i desideri nel materiale così e nella spiritualità insieme. Vedrete quanto questo funziona bene.